Ai ai ai, non abbiamo la sigla, siamo in diretta però, perché non lo so, mi dice che è impossibile trovare la sigla, sai, quando poi la tecnologia dice così, noi forse abbiamo combinato qualcosa in qualche sigla nell'hard disk. Buongiorno, ben ritrovati, senza sigla abbiamo già detto, Mario Staffolani al microfono, dall'altra parte c'è la dottoressa Annalisa Silenzi, buongiorno dottoressa.
Buongiorno, noi diciamo lo stesso anche senza sigla. No,
noi andiamo anche senza sigla, no, non fa niente, non fa niente. Andiamo avanti perché naturalmente il 335-5367-709 è il numero telefonico per WhatsApp, WhatsApp audio, questi WhatsApp audio che però non sono arrivati perché la gente è timida, si vergogna un po', però abbiamo scoperto da Ugo Scali che appena in redazione ci ha informato che andiamo di più in bicicletta e questo, facciamo una domanda fuori, andare in bicicletta fa bene, faremo un movimento, giusto dottoressa?
Assolutamente sì, assolutamente. Allora. Ma va benissimo, anzi è super consigliato sia la bicicletta che le passeggiate, il fare attività fisica all'aperto poi, ora che queste giornate sono
belle, fantastiche,
sono belle.
Certo. E non quella elettrica, perché ho visto qualcuno che gira con la bicicletta elettrica, no? Pedalate. Prima domanda, Armando di Fabriano, che dovrebbe aver fatto già nei giorni scorsi altre domande, dieta mediterranea, preferibile pasta o riso e perché?
Sono da inserire entrambi e sono perfettamente sostituibili, cioè sono due alimenti che fanno parte dello stesso gruppo, cioè quello dei cereali, e devono essere inseriti allo stesso modo, cioè svolgono la stessa funzione, tanto che anche nella loro composizione sono molto molto simili. Sul riso c'è un po' un falso mito che è più digeribile o più adatto a delle diete, no? Infatti viene utilizzato molto di più rispetto alla pasta. In realtà questo è, ripeto, un falso mito, è assolutamente simile e sostituibile alla pasta. Ha una digestione forse un pochino più veloce perché ha un indice glicemico un pochino più alto, quindi questo significa che lo dobbiamo immaginare come leggermente più semplice nella composizione, ma veramente di poco, e quindi può essere leggermente più digeribile, ma le linee guida non fanno assolutamente differenza, anzi lo mettono all'interno dello stesso gruppo, e proprio per la dieta mediterranea va sostituito. La dieta mediterranea tradizionale, quella che è citata da tantissimi studi, è caratterizzata proprio da un'abbondanza di alimenti di origine vegetale come i cereali, e più si sostituiscono, più si variano questi cereali, come la pasta, quindi il frumento in generale, orzo, farro, riso e così via, meglio è, insomma. Però non hanno, diciamo, delle caratteristiche migliori l'uno rispetto all'altro, assolutamente.
Bene, la seconda domanda: per la dieta, meglio mangiare pasta fresca o secca?
Allora, anche in questo caso possono essere introdotte entrambe. La differenza tra le due è il contenuto di acqua, perché nella pasta fresca manca un processo che si chiama essiccazione, che va a ridurre la quantità di acqua nella pasta secca. È per questo motivo che le calorie nella pasta fresca sono minori rispetto alla pasta secca, proprio perché più è alto il contenuto di acqua, minore sono le calorie. Immaginiamolo come un prodotto: più c'è acqua, meno ci sono calorie, no? E nella pasta fresca è questo il caso. Però sono anche in questo caso sostituibili andando a guardare bene la porzione. Mentre per la pasta secca, quindi quella pasta di semola normale che tutti i giorni spesso mettiamo nel piatto, la porzione consigliata è di 80 grammi, per la pasta fresca è leggermente maggiore, di 100 grammi, proprio per questo quantitativo di acqua. Però poi nel momento della cottura entrambe vanno ad assorbire acqua e quindi, diciamo, si gonfiano un pochino, no? E quindi diventano poi paragonabili su questa proporzione: 80 grammi di pasta secca, 100 di pasta fresca. È ovvio che poi il discorso diventa invece diverso se per pasta fresca intendiamo la pasta all'uovo, perché in quel caso poi la composizione invece cambia. In quel caso possiamo tranquillamente metterla nella nostra alimentazione, facendo però attenzione a non esagerare poi con la porzione proteica, perché già un pochino è contenuta all'interno della pasta all'uovo, e quindi sarebbe bene magari avvicinarsi solo un contorno di verdure per completare il pasto.
Bene, e allora era Luigino di Camerino che ci faceva questa domanda. Naturalmente oggi cominciate già a lavorare sulla dieta perché volete andare al mare. Se poi Conte ce lo consiglia e ce lo autorizza, andiamo tutti al mare, però dobbiamo buttare via un po' di chili perché ho visto degli amici con una pancetta aumentata. Vabbè, a parte le mie battute, terza domanda. Matteo di Treia ci scrive: far lievitare poco il pane lo può rendere meno digeribile? Questo era una critica alla moglie di Matteo, già sono convinto, andiamo.
Potrebbe, però diciamo non è l'unico fattore, nel senso che spesso si sente dire che servono delle lievitazioni molto molto lunghe, in realtà questo non è sempre vero. Per quanto riguarda il pane, la lievitazione del pane, se utilizziamo un lievito fresco, può andare dai 30 minuti alle 3 ore in base alla ricetta. Al di sotto può risultare un pochino più pesante perché non si è formato bene l'impasto, però di fatto va sfatato il mito che il lievito poi fermenta nella nostra pancia, perché questo non è vero. Nel momento in cui lo inforniamo, alle temperature che raggiunge il forno, il lievito muore, quindi non è cioè non continua, diciamo, a lievitare nella nostra pancia, se è questa l'idea. Le lievitazioni lunghe possono essere una modalità per rendere un impasto migliore, però non devono essere nemmeno troppo lunghe, perché altrimenti vanno a fare un effetto controproducente. Pensiamo al lievito, che la funzione del lievito è quello di mangiare gli zuccheri, no? Se questi zuccheri vengono completamente mangiati, passatemi il termine, dal lievito, poi l'impasto, quello che otteniamo è un impasto pallido che sembra poco cotto. Questo è più che altro per la pizza, che raggiunge spesso lievitazioni di ore e ore e ore. Per il pane, ecco, la durata che ho dato prima è quella consigliata, anche perché spesso per il pane si utilizzano delle farine che non richiedono lunghi tempi di lievitazione, quindi il tempo è quello. Al di sotto di quel tempo, quindi al di sotto dei 30 minuti, sì, l'impasto potrebbe non formarsi bene e risultare meno digeribile.
E passiamo alla quarta domanda, interessante anche questa. Visto il periodo e la spesa settimanale, che verdura consiglia di consumare tra quelle congelate e in barattolo?
Allora, probabilmente per congelato si intende il surgelato, se parliamo di...
Sì, credo di sì.
Perché facciamo la differenza solo perché la congelazione è quella che noi facciamo a casa con il nostro congelatore. Invece industrialmente si arriva alla surgelazione, che è un processo che permette di arrivare a temperature molto molto basse in un tempo estremamente breve, e questo permette di non andare ad alterare troppo la composizione dell'alimento, quindi a renderlo, a conservarlo nella sua forma originaria. Sicuramente le verdure surgelate sono un'ottima soluzione, perché ci permettono di, appunto, far riferimento a un prodotto valido, buono da un punto di vista nutrizionale, sicuro dal punto di vista della sicurezza alimentare, perché vengono limitate tutte le riproduzioni dei microrganismi, e che può essere consumato in periodi come questo, che appunto è consigliata la spesa settimanale e avere delle scorte in casa. Per quanto riguarda la verdura in barattolo, invece bisogna fare un po' una distinzione, perché spesso la conservazione non è proprio ottima, diciamo, dipende un po' se il sottaceto, il sottolio, il sottosale potrebbero comunque rendere l'alimento un po' più calorico della sua forma originaria, come invece la troveremo nei surgelati. Quindi se si può fare una preferenza, meglio assolutamente il surgelato, che comunque anche in questo caso sfatiamo il mito che non è un prodotto meno valido, è assolutamente un prodotto fresco, nutrizionalmente molto valido, e che può anzi permettersi di avere in casa sempre verdura, quindi è ottimo da questo punto di vista.
Infatti il dubbio che ho avuto io in questo periodo che sono andato a fare la spesa, proprio prendendo per esempio gli spinaci, quelli appunto congelati, surgelati, indubbiamente avevo qualche piccolo dubbio vedendolo in quei piccoli scacchetti, poi alla fine mangiandoli ho capito che invece sono anche molto buoni, dottoressa.
Assolutamente sì, perché dobbiamo immaginare che la surgelazione avviene, si prende il prodotto fresco e si porta in tempi brevissimi a temperature molto basse, e di fatto rimane tale il prodotto, cioè come se lo comprassimo fresco. Quindi da questo punto di vista non ci deve preoccupare e anzi in alcuni casi anche più sicuro per appunto da un punto di vista di sicurezza alimentare, perché non ci sono queste temperature, non permettono la produzione di microrganismi che possono essere dannosi per la salute. Anche per il sapore, sì, sicuramente il prodotto fresco è tutta un'altra storia, lo sappiamo, però può essere una soluzione assolutamente ottima.
Oh, nel frattempo io ho fatto mettere il microfono fuori dalla finestra perché ci sono degli uccellini, grazie a Silvia Salustri, però non so se riusciamo a sentirli, è in sottofondo. Sì, poi si sentono, come no, ci picchia. Bene, dottoressa, la sigla l'abbiamo recuperata, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ringrazio naturalmente Silvia Salustri per la diretta Facebook, ma anche per aver recuperato la sigla. Noi naturalmente ci ritroviamo lunedì, sabato e domenica però a mezzogiorno la dottoressa Annalisa Silenzi la ritroviamo insieme al collega Fabio Baldi per altre curiosità e altre informazioni sul cibo, sull'alimentazione, giusto?
Assolutamente.
E allora buon fine settimana a tutti.
Buon fine settimana.
Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.